Merci pour parler.
Primissimo piano.
Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Sai mai quello che ti capita?
Presentandosi sin dal suo debutto come una delle voci più idiosincratiche e riconoscibili di Hollywood, David Fincher è il raro caso di un autore perfettamente integrato nelle dinamiche produttive delle major americane. Capace di prendere storie che in altre mani sarebbero risultate poco interessanti e piegarle alla sua particolare visione del mondo e del cinema. Alternando progetti personali a film più commerciali, Fincher, noto per il suo carattere testardo e la sua ricerca maniacale della perfezione e del dettaglio, non si è mai piegato alle richieste dei produttori e neanche al pubblico generalista, affermandosi come uno dei rari autori in grado di districarsi perfettamente all'interno dello star system americano. Ma partiamo dall'inizio. David Fincher nasce nel 1962 in Colorado. Dimostrando sin da subito una passione per la vita sul set, appena compiuta la maggiore età cerca subito di entrare nell'industria. Trova lavoro come assistente agli effetti speciali della celeberrima ditta Industrial Light & Magic, lavorando agli ultimi capitoli delle trilogie di Star Wars e Indiana Jones. Ma il successo arriva spostandosi sul campo del video musicale. Fondatore della Propaganda Films, la casa di produzione si propone come una produttrice di video musicali e campagne pubblicitarie, trasformandosi nell'ambiente in cui muoveranno i loro primi passi altri registi hollywoodiani di successo, come Michael Bay, Zack Snyder e Spike Jonze. In questi anni Fincher impara le basi del mestiere, pensando sin da subito al suo futuro salto di qualità come regista cinematografico. Sui set dei video di pop star come Michael Jackson e Madonna capisce l'importanza di lavorare con ritmi serrati e budget limitati. Un approccio industriale al set che lo seguirà anche una volta approdato sul grande schermo. Dopo il successo del video di Madonna Express Yourself nel 1989, all'epoca il video musicale più costoso della storia, il giovane Fincher viene chiamato dalla 20th Century Fox per dirigere il terzo capitolo della serie di Alien. Ma sono ancora lontani i tempi in cui Fincher potrà dettare legge sul set e ribellarsi ai produttori. Giovane e inesperto, il regista perde completamente il controllo della produzione. In una saga in cui i due capitoli precedenti erano diretti da mostri sacri come Ridley Scott e James Cameron, il crollo di qualità con Alien 3 è apparente alla critica, e soprattutto ai fan, che non apprezzano il tono cinico e nichilista del film. Basti pensare che l'intero cast del film precedente viene ucciso ancora prima che i titoli di testa siano finiti. Meno gentile di tutti è però Fincher. Negli anni successivi il regista arriva addirittura a disconoscere il film, non considerandolo suo ma dei produttori. A 20 anni di distanza, nel 2009, disse addirittura: nessuno odia quel film più di me. Nonostante il film non sia effettivamente a livello dei due precedenti né ai film successivi della carriera di Fincher, Alien 3 rientra perfettamente nell'estetica e nel tono da cui il regista non si distaccherà più per buona parte della sua carriera. Atmosfere claustrofobiche, personaggi sgradevoli e cinici, un nichilismo di fondo che avvolge tutto. Disilluso da Hollywood dopo l'esperienza infernale sul set di Alien, Fincher ritorna ai video musicali. La sua carriera sembra finita prima ancora di cominciare, fino a quando non gli capita fra le mani la sceneggiatura di un thriller che sembra perfetto per la sua estetica. Cupo, violento, con un finale che non lascia alcuno scampo ai protagonisti e allo spettatore. È il 1995, ed è l'anno di Seven. Con questo thriller psicologico non solo Fincher trova un inaspettato successo di pubblico, non solo il giovane Brad Pitt dimostra di essere ben più che la classica bella faccia senza talento, ma Fincher stabilisce, forse involontariamente, il nuovo standard estetico del thriller americano. Senza Seven sarebbe quasi impossibile definire come sarebbe cambiato il genere nel corso degli anni. Quella che è certa è che qualsiasi thriller hollywoodiano uscito negli anni successivi deve fare i conti e quindi adeguarsi all'enorme potenza del film di Fincher, che esce nei cinema nel settembre del 95 e si guadagna un posto, inaspettatamente, tra i maggiori incassi dell'anno. Brad Pitt e Morgan Freeman sono i protagonisti di questa storia ambientata in una città anonima, perennemente coperta da una pioggia battente. Detective disillusi dalla vita sono chiamati ad indagare su un serial killer che uccide le proprie vittime basandosi sui 7 peccati capitali. Kevin Spacey, che rimane anonimo nel film e non è neanche citato nei titoli di testa, interpreta il serial killer. La scelta di escluderlo da qualsiasi marketing e dai titoli di testa era un'idea di Fincher per preservare la sorpresa, un'idea vincente. Ma altrettanto vincente è l'idea del finale. Fincher lotta con i produttori per mantenere il finale cinico e pessimista della sceneggiatura originale, mentre i produttori volevano un finale più hollywoodiano e felice. Riuscendo nella sua battaglia, Fincher assicura a Seven un posto nei finali più memorabili del cinema americano, entrando di diritto nella cultura popolare. Fondamentale è la frase finale affidata a Morgan Freeman.
Ernest Hemingway una volta ha scritto: il mondo è un bel posto e vale la pena di lottare per esso. Condivido la seconda parte.
Che racchiude non solo il messaggio del film, ma forse l'intera tesi della filmografia di Fincher. Nel 1997 Fincher riconferma la sua maestria del genere con un altro thriller, The Game. Un ricco imprenditore, interpretato da Michael Douglas, riceve in regalo dal fratello che è ignorato da anni, un giovane Sean Penn, un gioco di vita vera, dove Douglas viene costantemente preso di mira da una misteriosa società intenta ad ucciderlo per finta, trasformando la sua vita in una fuga continua e paranoica, rendendolo incapace di distinguere tra la finzione del gioco e la realtà del pericolo. Il film, un classico gioco di gatto col topo con finale a sorpresa, viene ancora una volta esaltato dalla particolare estetica di Fincher, dove la città diventa un labirinto ostile e oscuro. Il film riceve buone recensioni, ma complice anche una sceneggiatura non così ispirata, non riesce a replicare il successo di Seven. Il film successivo di Fincher sembra in retrospettiva il suo successo più trionfante, ma nel 1999 ciò non poteva essere più lontano dalla realtà. Ritrovato il Brad Pitt di Seven, Fincher gli affianca un Edward Norton emaciato, pallido, insonne, per creare il thriller cult Fight Club. Riassumere quello che è considerato uno dei film simbolo degli anni 90 sembra quasi superfluo, ma in breve, il thriller di Fincher, basato sul romanzo di Chuck Palahniuk, vede Norton, un anonimo impiegato insoddisfatto della vita, incrociare la sua strada con l'affascinante Tyler Durden, che lo convince a rivoluzionare la sua vita fondando prima un fight club clandestino per uomini insoddisfatti, poi ad essere il portavoce di un movimento terroristico anticapitalistico. Nel 1999 il film è senza mezzi termini un fallimento. La maggior parte dei critici, confusi da quello che è un film effettivamente pieno di strati interpretativi e ancora oggi spesso frainteso, lo vede come una glorificazione della violenza. Il pubblico semplicemente lo ignora, complice anche uno studio che, trovandosi davanti a un film complesso e sgradevole, si ritrova incapace di pubblicizzarlo adeguatamente, preferendo seppellirlo senza alcuna pubblicità. Nel corso degli anni, complice un passaparola ossessivo, il film di Fincher ha però ritrovato i favori del grande pubblico, che lo ha trasformato in quello che è forse il più riconoscibile e significativo del regista, un vero cult che è stato riscoperto e capito solo dopo anni dalla sua uscita. Dopo il fallimento di Fight Club, Fincher decide di virare su qualcosa di più commerciale. Dopo essere stato selezionato per dirigere uno Spider-Man con protagonista il giovane Leonardo DiCaprio, alla fine i produttori preferiscono la sua versione del supereroe, quella di Sam Raimi, uscita poi nel 2002. Sempre in quell'anno, invece, Fincher esce al cinema con quello che definisce il suo popcorn movie, con il titolo Panic Room, con Jodie Foster e Kristen Stewart, come madre e figlia intrappolate nella loro camera di sicurezza, mentre dei ladri svaligiano la loro casa. Un altro thriller per Fincher che ancora una volta trasforma una sceneggiatura senza pretese in un continuo sperimentare con la sua estetica. Con Panic Room, Fincher perfeziona il suo stile, che diventerà ancora più evidente nei film successivi. Nessuna macchina a mano, ma anzi riprese ferme e addirittura impossibili, accentuate dagli effetti speciali, come riprese attraverso condutture, maniglie della porta e spioncini. Grazie a questo uso sottile ed invisibile della tecnologia, Fincher riesce ad andare oltre le limitazioni fisiche della macchina da presa, per restituire il senso di claustrofobia. Il film, complice la presenza di Jodie Foster come star, è un successo al botteghino, che può solo giovare alla carriera di Fincher. Dopo una pausa di 5 anni fatta da svariati progetti mai realizzati, tra quali una sceneggiatura scritta da suo padre Jack Fincher, David torna al cinema nel 2007 con Zodiac. Un altro thriller, questa volta incentrato sulla vera caccia al killer dello Zodiaco nella California degli anni 70. Il film porta al limite l'estetica di Fincher. Qui il suo utilizzo maniacale della computer grafica viene messo al servizio di una ricostruzione il più possibile dettagliata del periodo storico. Oltre che, come al solito, per realizzare riprese di una precisione maniacale, che portano i detrattori di Fincher a definire il suo stile freddo e distaccato. Tutti aggettivi che il regista probabilmente accoglie come complimenti. Questa volta Fincher preferisce un cast corale, guidato da Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. Le novità introdotte dalla tecnologia permettono a Fincher di spingere la sua precisione fino a livelli maniacali. Jake Gyllenhaal, tra gli altri, ricorda con poco piacere l'esperienza sul set, dove Fincher lo costringe a ripetere fino a 70 volte scene semplici come rispondere al telefono o chiudere una porta. Il film mantiene la tensione e la perfezione estetica che la gente si aspetta da Fincher, ma nonostante la critica lo esalti ancora oggi come uno dei migliori film americani del decennio, soprattutto per la performance di Robert Downey Jr., la cui carriera all'epoca era ancora arenata e in attesa del successo di Iron Man, il pubblico molto semplicemente non si presentò. La ricerca della perfezione sul set aveva fatto lievitare il budget a livelli insostenibili, e la risposta tiepida del pubblico, che certamente non era entusiasta di assistere a un film di quasi 3 ore privo di azione o di un protagonista ben definito, resero il film un fallimento commerciale. Come ormai tradizione per la carriera di Fincher, all'insuccesso economico segue un film commerciale per tornare nelle grazie dei produttori. Dalla reunion con quello che è ormai il suo collaboratore più assiduo, Brad Pitt, nasce il curioso caso di Benjamin Button. Basato sul racconto breve di Francis Scott Fitzgerald, Benjamin Button è la storia di un uomo, interpretato da Brad Pitt, nato vecchio e costretto a ringiovanire nel corso della sua vita, incrociandosi in età diverse con il suo vero amore, interpretato da Kate Blanchett. Sebbene lo stile registico rimanga intatto, Benjamin Button rappresenta una svolta nella filmografia di Fincher, che stavolta lascia che il film, scritto da Eric Roth, che già scrisse Forrest Gump, diventi un'epica storia d'amore che dura un'intera vita. Lontana dalla freddezza e dal cinismo dei film precedenti, Benjamin Button è la dimostrazione che Fincher, quando vuole, è anche in grado di far emozionare il pubblico. Il film, il più costoso della sua carriera finora, è presentato al pubblico come un blockbuster epico, soprattutto per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate dell'epoca per invecchiare e ringiovanire Brad Pitt nel corso del film. In breve tempo, Benjamin Button diventa il più grande successo di pubblico di Fincher dai tempi di Seven. La critica, al contrario, sembra più fredda. Tra chi lo definisce un cliché e chi critica l'immensa durata, ancora una volta Fincher si avvicina alle 3 ore, l'unico punto fermo su cui tutti i critici sembrano essere d'accordo sembra essere l'imponente messa in scena da parte di Fincher e gli effetti speciali. Nonostante ciò, il film rimane uno dei più chiacchierati nella sua stagione e viene nominato a 13 Oscar. È solo nel 2010 però che Fincher ritorna totalmente in pista sia col pubblico che con la critica, con un film che a 10 anni di distanza è considerato uno dei film americani simbolo del decennio.
$1 milione non è fico, sai cos'è fico?
Tu?
$1 miliardo.
The Social Network narra la storia di Mark Zuckerberg e delle sue vicissitudini legali in seguito alla creazione di Facebook. Grazie alla fortunata collaborazione con il pluripremiato sceneggiatore Aaron Sorkin, Fincher realizza qui una delle biografie di maggior successo degli ultimi anni, con la quale riesce a scavare, pur prendendosi numerose libertà con l'accuratezza storica, nella mente di Mark Zuckerberg, interpretato magistralmente dal nevrotico Jesse Eisenberg. La regia di Fincher complimenta la sceneggiatura di Sorkin, che stavolta è la vera protagonista del film. Una sceneggiatura di continui botte e risposte e dialoghi brillanti. Ogni singola battuta viene studiata attentamente da Sorkin e Fincher, che riescono così ad inserire 160 pagine di contenuto, equivalenti a circa 2 ore e mezza, in sole 2 ore. Il risultato è un film pieno di energia, dove i personaggi parlano senza preoccuparsi che il pubblico li stia seguendo. Da questo punto di vista, The Social Network risulta essere in alcune sezioni ancora più teso dei thriller del regista. Il film è un successo di critica e pubblico, nonostante il boicottaggio operato da Zuckerberg stesso, che rifiutò di pubblicizzare il film sulle sue piattaforme, considerandolo poco gentile nei suoi confronti. Nella notte degli Oscar del 2011 porta a casa 8 nomination, vincendone 3, quella per la colonna sonora, per la sceneggiatura non originale e quella per il montaggio. Quasi incomprensibilmente, nonostante fosse il favorito della vigilia, perde però la statuetta per il miglior film, nota al film di Tom Hopper, Il discorso del re. Il film afferma Fincher come uno dei maggiori registi di Hollywood, e a fine decennio The Social Network è apparso nelle liste dei maggiori film degli anni 10, più di qualsiasi altro, venendo addirittura definito il quarto potere dell'era digitale. Dopo questo clamoroso successo ritorna indietro la macchina da presa con Uomini che odiano le donne, insieme a Daniel Craig e Rooney Mara, quest'ultima già vista nel film The Social Network. La presenza dei due attori e la coerenza scenografica che Fincher decide di mantenere però purtroppo non riescono ad impedire il fallimento commerciale, causato anche dall'eccessiva durata del film. Questa volta Fincher è anche a capo di ogni decisione di marketing e decide di pubblicizzare il film, uscito nel periodo natalizio, come il peggior film per le famiglie di questo Natale, facendo riferimento ai temi scomodi e alla violenza fisica e sessuale presente nel film. Un'ironia che ha l'effetto opposto di quello desiderato da Fincher, e il pubblico, ancora una volta, decide di astenersi da 3 ore di cinismo e miseria. Gli anni successivi rappresentano una serie di false partenze ed esperimenti per Fincher. Dapprima una biografia di Steve Jobs, sempre con Aaron Sorkin alla sceneggiatura, una sorta di tentativo di recuperare il grande successo di The Social Network, che però si arena in fase di produzione, e verrà poi realizzato da Danny Boyle nel 2015. In seguito, Netflix lo assolda come produttore della sua prima serie originale, House of Cards. Lo stile registico di Fincher, che dirige i primi due episodi, si addice perfettamente alla tragedia shakespeariana con protagonista Kevin Spacey ed influenzerà l'estetica di tutto il resto della serie. Nel 2014, Fincher torna finalmente al cinema con l'adattamento del thriller di successo di Gillian Flynn, Gone Girl, l'amore bugiardo. Apparentemente una semplice storia d'amore di una donna scomparsa e del marito sotto accusa, che diventa nelle mani di Fincher e della stessa Flynn, che firma la sceneggiatura, una sorta di anticommedia romantica, che attraverso la storia di sparizione di Amy, Rosamund Pike, giustamente candidata all'Oscar per questa performance, prende di mira l'ipocrisia americana, l'istituzione del matrimonio, il rapporto tra i sessi, il mondo dei media e qualsiasi altra cosa attraverso il mirino aspro di Fincher e Flynn. Ancora una volta la regia è glaciale e riesce a sposarsi perfettamente con Ben Affleck, attore protagonista scelto personalmente da David Fincher. Una feroce satira mascherata da thriller, che rappresenta il maggior successo commerciale della carriera di Fincher. Ad oggi anche la critica lo acclama, considerandolo uno dei migliori film di quell'anno. Gli anni seguenti rappresentano un'altra serie di false partenze per Fincher. L'amico Brad Pitt lo arruola per dirigere il sequel del colossal catastrofico World War Z. Si tratterebbe di una deviazione totale del repertorio del regista, un blockbuster d'azione a tema zombie, ma il progetto è destinato a fallire quando Fincher, che ancora una volta sembra incapace di raggiungere un compromesso, non riesce ad ottenere il budget voluto. Stessa sorte subisce il suo Cleopatra con Angelina Jolie, che si rivela anch'esso troppo costoso per i produttori. Contemporaneamente, Fincher continua la sua collaborazione con Netflix, creando la serie Mindhunter, incentrata sui inizi dell'unità di profilazione dell'FBI. La serie è ambientata parallelamente a Zodiac, ed in effetti riprende dal film del 2007 lo stile e l'estetica, quasi si trattasse di una serie spin-off. Nonostante le recensioni positive, la serie ancora una volta si rivela troppo costosa rispetto all'esiguo successo di pubblico. Al momento la serie non è ancora stata cancellata da Netflix, ma Fincher stesso ammette che senza un accordo sui costi sarà improbabile vederne la continuazione. Nel 2020, David Fincher ritorna nuovamente alla regia di un lungometraggio, affiancato ancora una volta dal colosso dello streaming americano Netflix. Il film si intitola Mank ed è una biografia del coautore di Quarto Potere, e si basa su una sceneggiatura scritta molti anni prima da Jack Fincher, ovvero il padre di David. Tuttavia, David decide di modificare leggermente la storia, considerata troppo anti-Wells. L'intera premessa del film infatti è basata su articoli che affermano che Wells ebbe un ruolo minimo nella creazione di Quarto Potere, prendendosi il merito del film e oscurando il lavoro di Herman Mankiewicz, eccentrico sceneggiatore della Hollywood classica, qui interpretato da un Gary Oldman perfettamente in parte. Fincher dirige in bianco e nero e con audio mono per catturare appieno lo stile dei film dell'epoca. La storia della realizzazione del capolavoro di Wells per ammissione stessa di Fincher diventa un semplice pretesto per creare una scatola dei giochi, in cui il regista stesso si diverte a ricreare con la sua cura maniacale dei dettagli la Hollywood del periodo d'oro. Sebbene il film non raggiunga il trionfo delle maggiori opere del regista, Mank viene acclamato come una delle poche importanti uscite di spessore in un anno che ha visto l'industria cinematografica fortemente segnata dalla pandemia. Il film infatti riceve 10 nomination agli Oscar e la critica esalta in particolare la perfetta recitazione di Gary Oldman. Con quest'ultimo successo, Fincher si rivela ancora una volta uno dei più grandi registi americani contemporanei, capace di destreggiarsi tra l'autorealità e il commerciale, tra alti e bassi. Ma soprattutto è in grado di mantenere altissima la qualità delle sue opere senza mai scendere a compromessi. Una personalità che conferisce ai suoi film una perfezione tecnica senza rivali, capace di dimostrare nel corso degli anni di non temere la concorrenza di nessun prodotto proveniente dall'industria hollywoodiana.